Adesso dovremmo presentare, ci presenterà la dottoressa Congia, dirigente dell'integrazione e tutela dei minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto Minori Accolti, a cui Linea Amica Immigrazione dà un contributo importante. Grazie dottoressa per essere
qui. Grazie a lei. Buon pomeriggio a tutti. Mi piacerebbe iniziare dicendo che le testimonianze sentite finora, molto differenziate fra loro, abbiamo l'INAIL, l'ENEA, FISH, Regione Lazio, noi, e, diciamo, esperienze che raccontano storie diverse che riguardano target di cittadini diversi, persone comunque sia che hanno bisogni ed esigenze diverse. Allora, già il fatto stesso che siamo in questa sala a parlare di queste esperienze così diversificate tutte insieme indica il fatto che Linea Amica è sicuramente un servizio che in qualche modo risponde alle esigenze di persone che hanno appunto diverse tante esigenze, ma sono uniche persone. Quindi sono io che ho un bisogno relativo all'INAIL, nel caso che veniva citato, un bisogno differente se faccio riferimento alla prenotazione allo sportello telefonico, però sono sempre, diciamo, sono sempre le esigenze delle persone che si manifestano in modo diverso. Per quanto riguarda la nostra storia, diciamo, la divido oggi in due parti. Una riguarda il nostro rapporto col Formez. Un anno e qualche mese fa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assunto il coordinamento di un programma interistituzionale che coinvolgeva anche il Ministero dell'Interno, dell'Istruzione e attualmente il Ministro dell'Integrazione. Questo programma prevedeva la messa in piedi di un portale di servizi per l'integrazione dei cittadini stranieri presenti nel nostro Paese. In particolare l'obiettivo era quello di cercare di canalizzare su una fonte di informazione unica quelli che erano i servizi resi sul territorio nazionale da Milano fino ad Agrigento rivolti ai cittadini stranieri. Rivolti ai cittadini stranieri da soggetti estremamente differenziati, perché stiamo parlando di enti locali, di patronati, di terzo settore che svolge in questo ambito un ruolo molto importante, amministrazioni pubbliche centrali, pensiamo al ruolo del Ministero dell'Interno rispetto ai permessi di soggiorno o al rilascio di una serie di documenti. Allora, questa ambizione ovviamente si sta scontrando con tantissime difficoltà, però siamo riusciti, diciamo, a mettere in piedi questo strumento. Strumento che inizialmente avevamo pensato e ancora continuiamo a pensare possa essere rivolto anche direttamente ai cittadini stranieri, ma è proprio qui, diciamo, il momento di crisi in cui è intervenuta la necessità di rivolgersi a Linea Amica, perché nel momento in cui ci siamo accorti che un cittadino straniero, così come molte fasce vulnerabili, direi, di persone, non hanno una grande familiarità. Noi siamo abituati, è vero, a dire lo smartphone in tasca, però le mie zie di 85 anni lo smartphone non ce l'hanno. Le persone, diciamo, ai margini della società devono avere un canale e un diritto d'accesso ai canali, diciamo, che noi pensiamo in modo moderno, cioè secondo me la salvaguardia di queste fasce di popolazione più vulnerabile deve essere sempre garantita. Da un piccolo test che feci in maniera molto artigianale, chiedendo a tante persone straniere che conoscevo: ma tu andresti in un portale così a trovare le tue informazioni, o domande di questo genere? La risposta netta fu no. E alla domanda farei più facilmente una telefonata, soprattutto se gratuita, perché appunto ovviamente queste persone, molte di queste persone hanno anche dei problemi di sostenibilità economica. La risposta è stata, diciamo, diffusamente questa: una telefonata è più facile, più agevole. Ancora di più se ovviamente ottenessi una risposta nella mia lingua d'origine, che non mi dà tutta l'inibizione di dover comunicare con una lingua che ancora parlo poco e male. Di fronte a questa diciamo, rilevazione, a questa esigenza che è emersa, prima di pensare a uno strumento artigianale, a cosa fare, a come metterlo in piedi, ovviamente abbiamo deciso di rivolgerci a ciò che esisteva. L'esperienza è nata, devo dire, in un clima quasi, cioè io sono voluta andare a vedere al Formez che cosa era Linea Amica, cosa rappresentava. Un po' sono rimasta impressionata perché vedere appunto tutti quegli spazi, quei centralini telefonici estremamente moderni, le telefonate che vengono direzionate attraverso un computer in modo diretto. E poi mi colpì il fatto che c'erano anche degli sportelli che non erano in italiano ma erano in lingua straniera, e quindi questo mi avrebbe diciamo agevolato in questo tentativo di raggiungere in modo più immediato. Da qui nasce la nostra diciamo esperienza e la nostra collaborazione. All'inizio c'è stata anche un'ottima collaborazione, nel senso di formiamoci insieme e cresciamo insieme, perché poi il gruppo che stava dietro a Linea Amica Immigrazione, devo dire, un gruppo di ragazzi molto motivati che lavorano tutti con una forte spinta rispetto a quello che appunto è anche sentire persone che veramente hanno dei bisogni concreti, immediati e specifici. Abbiamo anche fatto un po' di riunioni insieme per formarci, per imparare, per capire, eccetera, eccetera. Io ho anche fatto il piccolo sforzo di inviare, diciamo, degli esperti, tra virgolette, della materia che i ragazzi avevano sempre sentito nominare o parlare. Parliamo, non lo so, nel nostro ambito di Sergio Briguglio o persone che studiano da anni queste materie. Quindi abbiamo creato una rete, come dire, di lavoro che secondo noi ha funzionato. Nel portale, diciamo all'interno del portale integrazionemigranti.gov.it, sicuramente è necessario, diciamo è stato il primo passo, è necessario continuare per cercare di diffondere l'esistenza di questa linea telefonica. Faccio un esempio: all'interno dei consolati, all'interno dei money transfer, all'interno delle stazioni della metropolitana, tutti i luoghi in cui queste persone frequentano di più. Oggi però, diciamo, a parte questa esperienza per la quale mi trovo qui nello specifico, accettando diciamo, la sfida che prima ha lanciato il consigliere Naddeo sulla capacità di riorganizzare un servizio anche senza risorse e con tante difficoltà che le pubbliche amministrazioni pongono, vedo lì Gianluca Luciano che insomma, diciamo, è il... mi prende continuamente in giro perché dice: ma come non puoi fare questo? Ma come? Perché non fai quest'altro? Ma non ti viene questa idea? Dico: sì, mi viene, ma io lavoro all'interno di una pubblica amministrazione, quindi non posso fare concorrenza al sito Stranieri in Italia che pubblica il decreto senza il timbro di registrazione della Corte dei Conti, perché io sono un'amministrazione pubblica e quindi non lo posso fare. Allora Gianluca, ovviamente, è sempre una, come dire, una competizione impari, continuerà a prendermi in giro, io però continuerò a essere orgogliosa di essere un dipendente pubblico. All'interno di questa sfida che vi dicevo, cioè accettando la sfida di avere la capacità di riorganizzare un servizio, avevo offerta all'amico Talamo, ho detto: mi piacerebbe parlare di una piccolissima esperienza che abbiamo realizzato quest'anno, sarò breve perché so che i tempi stringono, che riguarda invece un altro settore, sempre diciamo di cui ci occupiamo noi all'immigrazione del Ministero del Lavoro, che sono i minori accolti nei progetti solidaristici d'accoglienza. Sono più di 20.000 minori che entrano in Italia dai 6 ai 18 anni. Questa esperienza è una di quelle buone pratiche diffuse sul territorio nazionale nel campo della solidarietà e del volontariato puro su tutto il territorio. Nacque dopo Chernobyl. E la direzione dove io lavoro, diciamo, dà il nulla osta per l'approvazione dei progetti solidaristici d'accoglienza presentati da queste associazioni, poi censisce tutti i minori che entrano nel nostro paese e verifica che questi minori escano dal territorio. La Spending Review l'anno scorso, meno di un anno fa, ha soppresso il Comitato per i Minori Stranieri. Comitato per i Minori Stranieri, che era un organo interministeriale che in qualche modo ci dava una copertura di responsabilità, perché c'era il Ministero dell'Interno, perché c'era il Ministero della Giustizia, l'ANCI, le regioni, la rappresentanza delle ONG, eccetera, eccetera. A quel punto tutte le competenze riguardo ai minori sono passate alla nostra direzione. E io mi sono trovata, diciamo, ad agosto a riflettere sul fatto che tutta la procedura sui minori accolti era una procedura obsoleta che non rispondeva più, diciamo, ai tempi moderni, e quindi all'esigenza di mettere in piedi una revisione di queste linee guida. Come farlo senza avere più la copertura del cappello Comitato Minori Stranieri e della condivisione, quindi dell'assunzione di responsabilità? E qui devo dire abbiamo pensato che ci volesse un momento di passaggio che facesse riferimento alla diciamo, società nel senso più ampio in cui questa può essere intesa, quindi abbiamo deciso di fare una consultazione pubblica che aveva un costo zero ma che ci consentiva di coinvolgere tutti i soggetti interessati, tutte le 250 associazioni che si occupano di questo fenomeno. E fatta la consultazione pubblica, che all'inizio ci ha un po' spaventato, in una fase successiva abbiamo deciso di fare una conferenza di servizi ai sensi della 241, coinvolgendo quindi le amministrazioni interessate. Finita la procedura amministrativa che ci ha consentito quindi di arrivare a un decreto del direttore che ha emanato delle nuove linee guida che avevano però erano state condivise e partecipate all'interno, diciamo, sia delle associazioni sia delle altre amministrazioni pubbliche, abbiamo poi contestualmente convocato tutte le associazioni a Roma. Non avendo la possibilità di pagargli il biglietto, io pensavo non sarebbero venute, invece c'è stata una partecipazione straordinaria. Abbiamo raccontato e condiviso, diciamo, le linee guida che loro avevano già ampiamente criticato in consultazione pubblica, però ne abbiamo riparlato insieme. Abbiamo contestualmente organizzato un sistema informativo che consente alle associazioni d'ora in poi di inserire direttamente i loro progetti in questo sistema. A noi evita centinaia di fax, non vi dico cosa sono, più di 20.000 fascicoli legati a ogni minore e via dicendo. Durante l'espletamento di questa procedura ho avuto molte resistenze interne e di questo, insomma, bisogna dar conto poi. Le resistenze spesso sono all'interno delle strutture amministrative. Anche funzionari giovanissimi mi dicevano: le associazioni non risponderanno mai, non hanno la posta elettronica. Io dicevo, quando le abbiamo incontrate erano le associazioni che ci chiedevano perché non lo facciamo con la PEC, che siamo più sicuri tutti. Questo per darvi l'idea di quello che, ovviamente lasciando una scappatoia, come dicevo anche all'inizio del mio discorso, per quella piccola associazione che non sarà in grado di avere la PEC, dobbiamo sempre dare ancora un'apertura e una possibilità, però insomma è stata una procedura che in qualche modo si è riuscita a chiudere in un lasso di tempo ragionevole, che ha facilitato il lavoro diciamo di tutti, delle associazioni, e che ci consentirà di concentrare gli sforzi su quello che è il monitoraggio effettivo delle condizioni di accoglienza di questi ragazzi, di fare più missioni per vedere veramente cosa succede sul territorio durante i progetti solidaristici d'accoglienza, quindi poi una verifica più efficace di quello che è l'operato nel complesso. Io vorrei concludere dicendo una cosa. Io penso che in tutti i discorsi sentiti prima dall'amico Talamo, dal presidente Flamand, dal capo dipartimento e via dicendo, chiaramente i concetti che sentiamo e sentiamo sempre più spesso sono sempre quelli di necessità di trasparenza. E poi la traduciamo con una parola inglese che non ha un'esatta traduzione in italiano, perché dobbiamo usare più parole per tradurre accountability, perché la parola accountability ci, diciamo, mette insieme più concetti che gli anglosassoni probabilmente hanno interiorizzato prima di noi. Quindi questo un po' ci deve far recuperare, però dico, questo incontro o le esperienze come linee amiche, come quelle che abbiamo sentito finora, io penso siano molto importanti per recuperare insieme un concetto di, come devo dire, di orgoglio dell'azione pubblica intesa come un'azione rivolta alle persone. Oggi, ancora una volta, in tutti gli interventi che abbiamo sentito, la cosa che poi è stata più sottolineata qual è? È stata una cosa utile, è servita a qualcuno. Allora, più noi, secondo me, andremo in questa direzione, più si consentirà sia di recuperare una motivazione forte nelle persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, che a fronte della stabilità, ed è vero, siamo più stabili di quello che esiste nel privato, abbiamo poi però meno possibilità in prospettiva di crescita, di cambiamento interno, e questo è un altro elemento da mettere sul piatto della bilancia. Però dico, penso che recuperare questo senso di utilità rispetto a ciò che si fa sia fondamentale per tutte le persone, insomma, che oggi sono in questa sala e che siedono a questo tavolo. Grazie.
Grazie mille, dottoressa.